Buongiorno, buongiorno Studio Nord, bentornati in diretta con Radio Attiva, eccoci qua insieme pronti a farci compagnia anche in queste due ore del mattino con due interviste davvero speciali e oggi sono veramente molto contento di poter raccontare due che secondo me sono a tutti gli effetti delle eccellenze del nostro territorio. Cominciamo con la prima eccellenza del nostro territorio, buongiorno e benvenuto a Igino Dorissa, buongiorno Igino.
Buongiorno a tutti.
Con te oggi ti accompagna, ma semplicemente perché so che è molto appassionata a quello che fai e che scrive anche lei, ma è stata il nostro contatto, Federica Nodale. Ciao Federica.
Buongiorno Cristian, grazie per l'invito.
Beh, ci mancherebbe, anche perché oggi io per primo andrò a conoscere, grazie ai suoi racconti, un artista, lo possiamo chiamare artista.
Lo possiamo chiamare Igenio invece di Gino.
Igenio è bello. Igenio, te ne sei preparata prima?
No, giuro, lo chiamo sempre okay. Igenio.
No, in realtà sono solo un semplice viaggiatore nel tempo. Io viaggio nel tempo e incontro.
Io non viaggio nel tempo, quindi sei già bravo, voglio dire, una cosa diversa.
Viaggio nel tempo attraverso gli archivi, archivi parrocchiali, archivi di Stato, vari archivi di ogni sorta. E viaggiando incontro queste persone che non ci sono più, li conosco e mi danno tante informazioni che con queste informazioni sono riuscito a scrivere in 10 anni 10 libri più quello che è in forno che sto definendola.
Allora procediamo per gradi, sì. Perché tu adesso hai già svelato tanto, no? Nel senso, tu racconti una Carnia, comunque delle zone nostre, dei paesi, delle frazioni di un tempo che non c'è più, no? Però a differenza magari di tanti altri che questi racconti li sanno perché glieli hanno raccontati, tu li metti in libro, quindi tu consegni all'eternità stampando quello che è un racconto, quello che è una storia e quello che era anche la società di quel periodo, no?
È tutta documentata, perché io non avendo fantasia, non ce l'ho proprio, non accetto neanche i racconti orali, ascolto per carità, però se non ho una documentazione, una pezza d'appoggio, non mi piace trascriverlo, quindi preferisco tutte le cose che io scrivo hanno una fonte,
quindi ancora più attendibile
tutto nei libri sono le fonti a piena pagina, quel documento, quell'affermazione che io faccio l'ho trovata in quella fonte, in questo testo, in quell'archivio. Sono belli i racconti dei vecchi, per carità, ma se devo scrivere un libro di racconti dei vecchi, scriverò il libro di racconti dei vecchi. Io, certo, scrivo un libro di documenti accertati, notarili, anche soprattutto gli archivi parrocchiali, perché quelli sono un tesoro immenso, purtroppo non sono accessibili facilmente, perché lì si potrebbe fare un discorso anche polemico sull'argomento, ma dobbiamo accettarli. Dove è possibile, sono riuscito a pescare negli archivi parrocchiali, nel mio caso di Arta, piano d'Arta per la precisione, che la parrocchia è piano, Zuglio, antica parrocchia, un archivio meraviglioso, immenso, e anche Sutrio, grazie a Federica sono riuscito a mettere mano anche all'archivio di Sutrio, e da questi miei viaggi del tempo ho incontrato centinaia, anzi 80.000 persone.
Cavolo, sono tante.
E le ho tutte trasportate in un immenso albero genealogico che ha un'unica struttura, perché sono tutti collegati fra di loro queste 80.000 persone. Ma quello non bastava, nei testi ci sono delle storie meravigliose, brevi magari, 4 righe, 4 appunti accaduti nel 600, nel 700, dimenticati, nascosti. E detto, no, queste cose qui non devono stare nascoste e magari un giorno perdute per un incendio, per un furto, per un'alluvione.
Anche questo è l'importanza di scrivere, no? Perché lo scritto poi rimane per sempre.
Ho strapolato io decine e decine di queste micro storie e le ho trascritte, le ho commentate anche in modo ironico, mi diceva il povero Alfio Englaro, in modo sarcastico mi ha detto lui, no? Ma comunque lui era uno dei miei estimatori e sicuramente manca non solo a me, manca a tutta la Carnia una persona, una personalità come Alfio Englaro, ci tenevo a ricordarlo.
Però ecco, quello che hai fatto bene, ma dico, quello che hai fatto e stai facendo, perché come dicevi poco fa un libro è in fase di scrittura in questo momento, è un qualcosa che non fa più nessuno, cioè sei un po' fuori dal tempo tu stesso. cioè, tu racconti di un tempo che non c'è più, ma tu stesso stai facendo qualcosa che è fuori dal tempo, perché in pochi purtroppo oggi scrivono soprattutto a livello storico, cioè scrivono soprattutto documentandosi. Sai perché? Secondo me, perché si fa fatica, perché non è una cosa che si fa in un attimo,
è
una lunga ricerca. Perché e poi magari devi anche avere delle conferme sulle corrispondenze che trovi.
E poi bisogna anche, secondo me, come mi vanto, tradurle in un linguaggio
certo, fruibile.
Certo. Perché i miei libri non sono libri accademici, non sono rivolti agli studiosi. Io cerco di scrivere libri rivolti alla gente. E ho avuto riscontri. Tanta gente mi ha detto: ho letto il tuo libro e ho capito tutto. O mi hai fatto piacere leggerlo, perché non c'è niente di tortuoso. Cerco anche un argomento come appunto sono tutti saggi finora scritti, no? L'ultimo è un romanzo, sono tutti saggi che dice la saggistica, che sa cosa ha scritto questo, no, tutta questa saggistica io comunque l'ho tradotta con un linguaggio semplice, cioè parlo come mangio, è semplice insomma, no? E scrivo come mangio. Infatti il mio primo editore, che poi adesso non, tanti anni fa che io gli proposi il libro, il mio primo libro, Il nostro antico piccolo mondo, ho detto te lo pubblico io, mi fa, perché vi dico io questo entusiasmo? Perché quando l'ho letto mi sembrava che fossi qui davanti a me a raccontarmelo. E questo è un complimento, no?
Sì.
E me l'ha pubblicato e poi adesso l'ho ristampato poi a spese mie anni dopo, perché chiaramente io sono consapevole che il mercato di questi libri non è immenso, è molto limitato.
Certo.
Già di fuori della carne è dura venderli, no? Non, anche perché comunque oggi la gente non legge più, non legge romanzi, libri normali, figurati i miei, siamo pochi, voglio ricordare Gino Piuti, un altro mio omonimo,
sì.
Anche lui scrive sicuramente, lui però ha più fantasia di me e io l'ammiro per questo, no? L'ultimo libro che sto scrivendo, fra l'altro, subentra un po' la mia fantasia, ma sempre su testi documentati, se posso anticiparlo,
certo.
Si chiama,
tanto quando uscirà verrai a presentarlo,
per Bacco. Si chiamerà Un grande tetto verde, e il tetto verde è quello di San Pietro in Carnia, che non c'è più, non è più verde, ma racconterò come nacque quel tetto, quello di Piannelle, come bruciò, come fu distrutta da un incendio nel 1705, e attraverso i documenti che ho trovato, un documento del notaio di allora, che era il direttore dei lavori, come diremmo oggi, non potevo ricopiare il libro del notaio perché non è fruibile al lettore medio.
È difficile, chiaro.
Invece io questo libro l'ho ricamato inserendo dei dialoghi, delle situazioni non vere ma verosimili, no? Dei dialoghi, l'incendio bruciò, e come bruciò? No, descrivere la giornata, la disperazione della gente che accorre a San Pietro e vede la chiesa andare a fuoco, non può fare nulla perché non c'è niente, non c'è acqua, no? E poi la costruzione delle piannelle costruite a Fielis, una fornace.
Di tutto torna nei tuoi libri precedenti, ecco, alla fine.
Sì.
C'è un collegamento.
Sì, perché questi personaggi, il notaio Venturini, il suo fratello, preposito di San Pietro, sono tutte persone che io ho già conosciuto, già incontrato, sono miei vecchi amici, che poi fra l'altro in qualche maniera, costruendo l'albero genealogici, il loro sangue scorre ancora, anche attraverso le mie vene, un minimo, non per carità, perché poi si disperde molto. Tutte persone che io ho conosciuto e oggi mi parlano attraverso i loro scritti. Quando io trovo un appunto, un articolo, una nota del Settecento, per me non è anonima, mi parla, capisco chi sono, so dove metterli, no? E quindi riesco anche a trascriverli. Gli innumerevoli nomi che nel libro del notaio sono citati, sono tutti nomi che io conosco, tutti. Questo uscirà, spero, quest'estate, sto definendolo, insomma, no? L'ho finito, però non si pubblica il libro l'oggi domani, va pettinato,
va impaginato, va controllato per eventuali errori, no? Anche non solo di battitura, che può succedere, ma anche di impaginazione, sì, insomma, quello che poi sai cosa, credo che quando un'opera esce col tuo nome, insomma, ci tieni che sia fatto come vuoi tu, esattamente come vuoi tu.
Ma diciamo che ultimamente ricevo finalmente, per tanti anni, perché nessuno profeta in patria, si sa, no? Comincio a ricevere dei riscontri, dei riconoscimenti, ma anche piccoli, che mi chiamano per parlare di un argomento o l'altro. Ad esempio sabato 25 a Piano d'Arta, voglio fare un po' di pubblicità,
certo,
festeggeranno i 500 anni di un'antica casa che è ancora lì, la casa dei Peresson, per intenderci, e mi hanno invitato per parlare delle famiglie pianesi del 500. È un riconoscimento,
eh beh,
in qualche maniera anche di quello che ho fatto.
Chi può se non tu, effettivamente, no? Invece nel libro La Belle Époque di Arta Terme tu li racconti anche un po' come è nato, no, il turismo delle terme, cioè, noi siamo abituati a vedere le terme lì, si sa che sono lì, ma chi si è preso la briga di andare a cercare come è nato tutto questo movimento ad Arta?
L'ho fatto io, come nacque una storia di realtà e purtroppo come divenne un pallido sogno. Perché io che ho vissuto attraverso il mio viaggio nel tempo quei 30 anni, 40, toh, di Belle Époque, quando arrivò Carlucci, che arrivò poi nel nulla, perché non c'era niente, le terme non esistevano.
Eppur rimase affascinato.
Rimase affascinato grazie anche agli amici, ovviamente, che lo circondarono, i primi Giovanni Gortani, lo storico di Davosacco, che lui gli raccontò la storia di questo paese che per lui era ignoto, e lui da queste storie di Giovanni Gortani ne trasse una poesia celeberrima, Il comune rustico, ecco, no? Purtroppo lui venne solo un mesetto e non tornò mai più, e arrivò quasi nel nulla, c'era solo un paio di alberghi, la fonte, non parliamo di terme che è un'altra roba, la fonte era proprio un'umile baracca di legno con uno zampillo d'acqua, che però passeggiando si incontrava Carducci, Caterina Percotto, il ministro delle finanze del Regno d'Italia, deputati, cavalieri, e c'è una lunghissima lista di questi personaggi, perché i giornali d'epoca, che io ho letto tutti proprio per ricavarne, facevano la gara ad illustrare gli ospiti, che però intorno, si legge attraverso gli articoli, dentro questi alberghi lussuosi, da un certo punto di vista, c'era la miseria più nera. Infatti c'erano alcuni articoli che accusavano con fastidio questa gentaglia, questi accattoni che circondavano gli alberghi e molestavano, no? Storpi, ciechi. Ecco, questa era la situazione di fine 800 ad Arta.
Quando arriva Carducci, tra l'altro.
Carducci,
sì, era quel periodo lì.
Sì. E poi Carducci aveva una risonanza, come si direbbe, mediatica oggi, enorme. I giornali, quei due giornali o tre dell'epoca, ne parlarono lungo e largo. Non c'era mossa che faceva il poeta che poi chi era il mentore? Era Pacifico Valuzzi. Pacifico Valuzzi era il direttore del giornale di Udine, deputato del Parlamento, che era di casa, Piano d'Arta. Ogni anno lui a Piano, in agosto, ogni giorno in prima pagina c'era un Elzeviro, un articolo di Pacifico Valuzzi, che parlava spesso delle nostre cose, parlava del Cidules, parlava di tutte queste cose qui. Quindi siamo riusciti a ricavare tante informazioni da questi articoli di giornali sepolti, che sono online comunque, basta cercare la biblioteca di Udine, però avere la pazienza di sfogliare migliaia di pagine, e io l'ho fatto.
Ecco, appunto, qui voglio un attimino posare l'attenzione, no? Come ti è nata questa passione? Perché è una passione, perché di certo queste pubblicazioni non ti permettono di vivere, insomma, è una passione, no?
Oddio, se venivi a dirmelo 30 anni fa o 20 anni fa ti avrei mandato sull'osti, no? poi ci sarà anche la senilità, diciamo, la vecchiaia, non so.
Ma no, insomma.
No, ho cominciato, diciamo, nel 2015, quando per gioco, per curiosità, visto che mio padre cominciava, come si dice, ho capito che non era più lunga la strada, no? E fermati di papà, oh, non so niente di te, succede, dimmi, ma chi erano Orpo? I fratelli della nonna, chi erano? Non sapevo niente, no? Succede, no?
Certo.
Perché io vivevo a Piano, e mamma di Piano, lui era di Fieli, io di Fieli non sapevo niente. E cosa lì, due o tre nomi, vado in cimitero, ma chi è quello lì? Non lo so. Alla fine ho chiamato il parroco Don Giordano, che appunto per ringraziarlo, che mi ha aperto le porte, e lì sempre cercando solo la mia linea, perché così si comincia, no? E lì si scopre un mondo,
Quindi tu sei partito dalla tua famiglia.
Sì, sì, come tanto, mm-hmm, tanti. Chi rimane lì, chi invece chi si appassiona e scopre questa meraviglia, pensavo di aprire lì i parrocchiali di Zuglio, to, e trovare non so, un lungo elenco di nati e morti, buonanotte. No, c'erano tutti i dettagli, i commenti, il parroco lì allora, quegli anni lì, scrivevano proprio ogni morte, specialmente. La maggior parte, vabbè, morivano nel loro letto, buonanotte, ma incidenti, problemi, caduti nell'acqua, bruciati, ai bambini annegati, e scrivono anche i dettagli, no? Addirittura delle invettive. Per grave negligenza del padre, caso
sì,
veramente
una volta, sì, scrivevano così, avevano questo sì.
Ma non tutti, eh. Nel caso di Zuglio, incredibilmente, questo, nel caso, non so, di Sutrio, non c'è questa ricchezza di tot capita, tot sentenza. Ogni testa scriveva, sì. Non c'era una regola. Dopo il Concilio di Trento nascono queste cose qua, perché prima della fine del Cinquecento non c'era nulla, siamo nel buio più completo. Non c'erano neanche cognomi, per intenderci. Col Concilio di Trento la Chiesa istituisce questi libri parrocchiali per la prima volta ufficialmente, cominciavano con quelli dei battesimi, poi piano piano nacquero anche gli altri registri, però senza regole. Fate, scrivete, infatti ho trovato delle cose scritte alla Carlona e altre invece dettagliate con più amore, oppure
cioè, magari con un po' più di delicatezza su certe.
No, andavano già di brutto.
Ah, sì, proprio.
Se uno era scemo, okay. No, se uno era scemo o mentecatto o deficiente, lo scrivevano. È morto tale, deficiente fin dalla nascita, senza politically correct,
senza filtri, insomma.
No, proprio. Scemo e stupido fin dalla primi tempi.
Quindi si trovava questo sui giornali, ecco.
Sui registri parrocchiali.
Ah, sui libri parrocchiali.
No,
okay.
Sui giornali no. Giornali.
Però anche sui giornali andavano piuttosto crudi. Io ho visto anch'io degli articoli veramente antichi, dove sì, adesso non magari con delle parolacce, però erano piuttosto taglienti. Ecco,
non avevano,
tanti articoli, sì.
Non avevano le. Esempio, per dire una roba, mi capitava negli anni nell'800, il giornale riportava notizie da oltre America, no? Hanno preso un negro.
Ma sì, ma perché?
E l'hanno, come si dice, massacrato di botte. Ecco, la parola.
Faceva clamore.
La
no?
Parola negro non c'era, non faceva paura a nessuno.
Esasperavano quindi il clamore della notizia in sé, che già era tragica, insomma, o comunque faceva impressione. Insomma, comunque, ecco. Volevo capire un attimino, ecco, com'è nata poi questa passione, perché sai, uno può avere la passione per le bocce o per gli scacchi, no? Per i francobolli, che gli occupa una parte della giornata in quel momento in cui si mette lì. Però qui, insomma, dietro, adesso anche dai tuoi racconti, si capisce, si evince il fatto che ci voglia del tempo, ci voglia della pazienza, e non è che ti ritagli le mezz'ore, devi starci lì immerso, ecco.
Beh, adesso fortuna torno anche in pensione, ma già quando iniziai, già continuavo a lavorare, e lì mi dedicavo solo nei ritagli, no? La sera così, adesso mi dedico quasi a tempo pieno, quando ho occasioni vado in qualche archivio, in quell'altro, quando mi aprono le porte, perché non è sempre facile, e so anche dove cercare, perché ormai capisci come funzionano gli archivi,
certo.
Cioè, non è che uno va all'archivio di Stato, buongiorno, buonasera, no, devi sapere cosa vuoi.
Devi trovare anche quello che ti sa portare dove c'è quello che stai cercando, perché poi gli archivi sono anche grandi, ecco.
Sì, quelli di. Ma anche gli archivi parrocchiali stessi, se non sai cosa cercare, entri dentro. L'archivio di Zuglio, per esempio, è anche abbastanza.
Ma ti sarà successo le prime volte, no?
La prima volta ero completamente al pallone, ho chiesto alla signora che mi ha aperto, Cassirangelo, fai nulla. Cosa ha fatto? Ho preso un libro a caso, era il libro dei battesimi, ma del 1700 e rotti. A caso, e da lì ho cominciato, no? Poi adesso conosco le strutture, se vado in un archivio capisco un po' i metodi dei preti dell'ora, che poi ognuno appunto aveva il suo metodo. A volte scrivevano libri il morto in mezzo ai battesimi, gli succedeva, perché anche i preti erano sbagliavano anche loro, insomma, no?
Poi insomma erano pochi nel paese che non erano analfabeti, perché comunque non c'era tutta la, cioè insomma purtroppo l'ignoranza era molto diffusa.
Quando coloro che scrivevano sempre in latino, la maggior
come
parte.
Si diceva una volta che nel paese comandavano il prete, il sindaco e il farmacista, erano quelle tre figure lì.
A quel tempo lì era
perché erano quelle che avevano studiato tante volte, no?
E poi anche i preti non è che fossero. Quando trovi un prete scriveva tutto in italiano, perché il latino non lo sapeva.
Paradossalmente.
Succedeva, perché sì, sì. Ci fu la visita pastorale del 1601 di Agostino Bruno, vicario del patriarca, che massacrò la Carnia, preti ubriaconi che giocavano, avevano anche a concubine, e preti che non sapevano il latino. E questi dati non li
questa inventi. Forse è la cosa più grave.
E questi sono dati che sono scritti in Curia Udine, va a cercare le vite parrocchiali e si leggono. Anche quello è un archivio importante, l'archivio della cura civescovile, addirittura c'è anche il Santo Uffizio lì, gli archivi degli eretici. Ed è interessantissimo leggere le storie di questi poveri disgraziati che venivano accusati di eresia, no? E sono lì tutti gli atti, ed è meraviglioso sfogliare quelle pagine scritte 400-500 anni fa. C'erano ancora gli inchiostri lì, quella mano che ha scritto lì, che poi devi entrare con i guanti lì, perché non puoi entrare con la mano nuda, non fanno neanche entrare. Quella mano lì era la mano di Giacomo Marracco, l'inquisitore, già il nome ti fa venire, no? Che veniva qui nei paesi, i preti denunciavano dei reati gravissimi, tipo quello lì non mangia carne nei giorni proibiti, venivano beccati e portati giù a Udine, e ci sono dei casi eclatanti, due a Piano d'Arta per intenderci, di cui racconto la storia in un altro libro, di questi due eretici pianesi, che poi uno fu condannato a morte ma scappò in tempo e non lo presero mai più.
Ora io ho percepito che tu parleresti per dei giorni.
Lo so,
no? Adesso ci fermiamo.
Abbiamo anche la.
No, ma Federica è già stata invitata quando pubblicherà il suo libro.
Certo,
che
volentieri.
So che lui ti darà una mano, ti dà una mano anche per la pubblicazione,
pagina.
No? Ecco,
per
l'impaginazione. E quindi intanto grazie per essere stato qui oggi, Igino. Okay.
Grazie a voi.
Ma è un arrivederci a quando pubblicherai con calma, i tuoi tempi ovviamente, il tuo prossimo libro.
Un grande tetto verde.
Ecco, tanto i nostri contatti ormai ce li siamo scambiati.
Esatto.
Quando vuoi, volentieri.
Posso dire una cosa?
Tu puoi fare quello che vuoi.
Lui si è dimenticato, strano. Il tetto sta tornando verde di San Pietro.
Ah,
eh?
Ok.
Sì, stanno sostituendo le pianelle, le tegole, quelle che sono. Messe lì pochi anni fa, le stanno sostituendo, mettendo di nuovo delle pianelle verdi, però non saranno mai quelle di 300 anni fa.
Intanto sono verdi.
Ecco.
E questo
è un altro colore.
È quello.
Che poi vado, quando bruciò era di legno, quando bruciò era di legno, di scandole. Decisero loro di costruirlo non verde, costruire pianelle invetriate. L'invetriatura, una volta cotta, conferisce questo colore verde brillante che serviva a proteggere dalle intemperie, dal ghiaccio e tutto. E per 300 anni questo tetto verde ci ha accompagnati. E poi
sì, era iconico.
Il ripolpo è sparito e è messo rosso.
Grazie Igino, alla prossima. Grazie anche a te, Federica.
Grazie a te, Chris.
Alla prossima, qui ci ritroveremo in studio.